Non so come la possiamo chiamare, soltanto forse modestamente, soltanto qualche considerazione conclusiva al termine di questi 4 giorni, tanto essi sono stati ricchi e densi che è impossibile sia improvvisare una conclusione, sia improvvisare un bilancio. Possiamo ripartire da quello che era stato un po' l'inizio, dicendo cosa ci proponiamo, un confronto con la Evangelii Gaudium, un confronto con la Lettera ai Consacrati, un confronto con i testi del Magistero di Papa Francesco e anche con tutto il modo con cui il suo stile, i gesti che accompagnano il suo Magistero, nel tentativo però di prenderli come destinati puntualmente a noi, alla nostra comunità, e di vedere che cosa possano suggerire a noi in un momento di applicazione a noi e di verifica sulla base appunto di queste sollecitazioni, di verifica di noi stessi, della nostra comunità, della nostra vita. Però avevamo anche subito detto, perché detto così la cosa poteva rimanere ancora con un raggio troppo ampio, di focalizzarci su una domanda, e cioè come possiamo dare una risposta alla sollecitazione che Papa Francesco fa a tutta la Chiesa, a tutti, quindi anche a tutte le comunità, di prendere atto che viviamo in un'epoca di grande cambiamento, in un'epoca che impone anche coraggio nel mettere in atto alcune innovazioni più creative, più proporzionate al cambiamento delle situazioni. E allora abbiamo condotto questi 4 giorni, mi pare che ci siamo tenuti su questo indirizzo, su questa linea, non siamo indietreggiati, direi, nel corso, man mano che ci andava avanti, anzi forse c'è stato un crescendo, forse c'è stata un'accentuazione proprio orientata a individuare i punti dove possiamo essere più provocati e più sollecitati a una verifica o a un ripensamento anche, se volete, anche più coraggioso e anche più radicale. Adesso diremmo che la prima considerazione che si potrebbe fare al termine di questi 4 giorni è che conviene non indietreggiare nemmeno da oggi in poi, cioè di mantenerci su questa linea, di proseguirla, di vedere come può essere proseguito. Nessuno si illudeva, lo abbiamo detto fin dall'inizio, che in questi 4 giorni si potesse arrivare in porto in questa riflessione, no? In questo confronto. Chiede del tempo, in fondo l'abbiamo iniziato praticamente da quando ci sono giunti questi testi fondamentali di Papa Francesco, ricordiamo Fanano dell'anno scorso, come abbiamo fatto all'inizio, ricordiamo le assemblee di Ramo, ricordiamo anche che recentemente siamo stati invitati, c'è stata una proposta appunto di prendere in considerazione alcune domande che riguardano la vita della nostra comunità, per dire se ritenete che sia giunto il tempo in cui a queste domande in tutte le sedi ci si riunisca per avviare qualche risposta, se ritenete che a quelle domande che sono state riportate in quel testo allegato al verbale del Consiglio di Coordinamento, se ritenete che ce ne siano altre da aggiungere, in modo che dal Consiglio di Coordinamento in poi si possa profilare il percorso, diciamo così, di prosecuzione della nostra riflessione che investa almeno tutto l'anno prossimo, no? In questi giorni, un'altra cosa che mi sembra abbia caratterizzato queste 4 giornate è stata la presenza di molti dei nostri fratelli e delle nostre sorelle spose, insieme anche a fratelli e sorelle del Cenobio, e a questo si è aggiunto anche il metodo, diremmo, di conduzione di queste 4 giornate che ha previsto dei momenti di confronto a gruppi più ristretti, e anche poi la convivenza quotidiana, oltre che l'Eucaristia. Tutto questo ha dato subito, diremmo, a tutti il conforto di vedere i frutti che si ricavano in ordine a una conoscenza reciproca progressivamente più profonda, a una apertura dei nostri cuori più larga, a una maggiore franchezza e sincerità nel mettere sul tappeto, sul tavolo, qualunque pensiero buono e costruttivo passasse appunto nel cuore di ciascuno. Per quanto riguarda il confronto fondamentale con il Magistero di Papa Francesco, ricondotto a quelle che sono anche le sue priorità fondamentali, ci siamo detti forse diverse volte durante questi 4 giorni, che un certo conforto lo ricaviamo pensando che quello che troviamo prioritario in Lui eravamo stati già abituati a trovarlo prioritario insieme alla nostra comunità. Questo non per consolarci, stare tranquilli e dire che andiamo bene e che quindi non c'è niente di nuovo da tirare per noi, però è un dato di cui prendiamo, mi sembra che possiamo prendere atto con tutta semplicità, la convergenza in ordine alla priorità del Vangelo sine glossa, la centralità della parola di Dio, dell'Eucaristia con qualche sfumatura che c'è stato su questo punto, è stato giustamente sottolineato, forse ripreso anche da Fabrizio ieri, che per quanto riguarda la centralità dell'Eucaristia e la riflessione sul mistero della Chiesa come mistero eucaristico, Don Giuseppe e nella nostra comunità forse siamo stati abituati ad una accentuazione ancora più marcata. Comunque l'altra priorità di pensiero, insomma, è quello che possiamo chiamare la Chiesa come comunione, poi la Chiesa povera e Chiesa dei poveri, e quindi l'urgenza per la Chiesa di mantenere il rapporto con i poveri, anzi di essere povera essa stessa e di preferire collocarsi all'interno delle realtà di periferie, le periferie esistenziali molteplici. Non ridico tutto, perché sono tutte cose che abbiamo ascoltato in questi giorni e non possiamo adesso pensare di fare una specie di ricapitolazione. L'inserzione nel popolo di Dio, in particolare nella Chiesa locale, per tutto questo da una parte ne veniva un conforto, perché ci trovavamo in fondo a riflettere su cose di casa, ecco, per così dire, però soprattutto si sentiva il bisogno che l'occasione è di ritrovare convinzioni ancora più profonde e ritrovare slancio, soprattutto di vedere come la fedeltà a queste cose, che in fondo affermata da tutti è prioritaria, no? Di mantenersi sulla linea di quello che è il carisma della nostra comunità, avesse però bisogno di essere anche affidato a un ripensamento, una riflessione che accetta con coraggio di confrontarsi con il cambiamento delle situazioni e con l'impulso che viene dal Magistero e dalla persona così straordinaria e carismatica di Papa Francesco. E fra tutti questi punti salienti di Papa Francesco è venuto fuori da solo, lo avevamo già detto nell'introduzione, che si trattava di non inseguirli tutti, ma di focalizzare quelli che potevano essere più salienti e più decisivi, e direi che tutti questi 4 giorni sono stati attraversati dalla ripresa incessante di quella istanza primaria che nel linguaggio di Papa Francesco suona ripartire dai confini estremi, ripartire dalle periferie geografiche ed esistenziali, ripartire dai poveri, ripartire dagli esclusi, perché soltanto questo permette una ermeneutica che ci renda capace di capire quello che Dio chiede oggi da noi e anche quello che insegna il Vangelo. Questo è stato ripreso più volte, non so se proprio l'abbiamo ripreso in modo proporzionato alla importanza di questa svolta o di questa proposta, ma non ci spaventiamo, perché di cammino da fare ce n'è molto. In fondo anche l'intervento di stamattina di Luca, che è stato un po' conclusivo di questi 4 giorni, si inseriva a modo suo dentro questa istanza, di questa urgenza, ecco, di ritrovare un punto da cui con coraggio alzarsi e vedere se tutti i conti tornano, oppure se non ci sia qualche cosa che ha bisogno di essere anche ripensato. L'intervento di Luca di stamattina, scusate, mi fermo un attimo per dire che lui stesso ha detto è una domanda che lui fa, penso che anche Luca si affretterebbe a dire che non ha la risposta, no? Però le domande sono importanti, e quando una domanda è azzeccata è un guadagno, capite? No? Quindi, ma questo mi serve per dire che insomma ci eravamo proposti di muoverci così come ci si muove di fronte a un terreno insidioso, per cui da una parte ci vuole cautela perché il terreno è insidioso, dall'altro però se uno vuole arrivare bisogna attraversarlo, e quindi ci vuole coraggio anche di attraversarlo, no? Quindi anche questo direi di non indietreggiare nel prenderci un po' di coraggio, un po' di audacia nell'ascoltarci ed essere pronti ad ascoltare qualunque cosa sentiamo dall'altro, anche quando lì per lì magari non ci quadra, no? Perché forse è l'occasione buona perché qualcosina entri in collisione, entri in confronto e faccia scattare qualche cosa di utile. Questo insomma per confermare che un'altra cosa su cui penso che dopo questi 4 giorni non vogliamo indietreggiare è di continuare a marciare così, cioè pensare che ci fa bene parlare insieme, trattare le cose insieme, affrontare le cose insieme, se non piace il linguaggio di sinodo si cambia il linguaggio, ma insomma la sostanza deve essere quella, nel pensiero semplice, no? Di dare credito a una promessa che il Signore ci ha fatto, quando 2 o 3 sono riuniti nel mio nome io sono in mezzo a loro, quando ci ritroviamo insieme con un minimo di onestà o di buona volontà, di buona intenzione, come supponiamo di avere quando facciamo la fatica di sopportare il caldo e l'arsura del giorno per fare questi confronti, lo Spirito lavora in mezzo a noi e ci porta dove nessuno all'inizio del confronto pensava di poter arrivare. Non si tratta di dire arrivo e ho delle mie idee e spero che queste mie idee possano in qualche modo far breccia, far strade, possono essere accolte anche dagli altri, no? E poi alla fine delle 4 giorni fare il bilancio e dire sono stato ascoltato, non sono stato ascoltato, ho vinto, ho perso, no? Tutti dobbiamo perdere e tutti dobbiamo vincere in un certo senso, no? Si tratta di vedere se è vero che durante queste giornate fatte in questo modo, alternando preghiera, incontri personali, confronti pubblici, eccetera, riflessione comunitaria, ascolto di qualcuno, di una voce esterna, eccetera, eccetera, se tutto questo è la via normalmente la via ordinaria attraverso la quale lo Spirito, di cui lo Spirito si serve per vincere lui, per portarci un po' là dove piace a lui, perché questo mi pare che sia stato o possa rimanere sempre l'unico obiettivo che si preme, no? E, però ritornando al punto che ho messo in testa nella gerarchia, sì certo c'è l'insistenza sul ritorno al Vangelo, riprendere e ritornare al Vangelo, il Vangelo sinaclossa, non c'è rinnovamento se non ritornando alla sorgente, alla freschezza della sorgente evangelica, no? Certo questo sta al vertice di tutto, no? Però c'è appunto quell'aggiunta che anche il Vangelo, per capire il Vangelo, per ascoltare il Vangelo, per lasciare che il Vangelo dica tutto quello che debba dire, può essere decisivo questa scoperta del punto dove bisogna collocarsi, no? della collocazione in ordine ad ascoltare la voce del Signore e anche la voce del Vangelo. Dicevo però sul punto del ripartire dalle periferie, ecco, come collocazione giusta, e ripartire dai poveri, forse insomma potremmo ricavare da queste giornate anche l'idea che, pensando alla nostra comunità, alla storia della nostra comunità, tutto l'impegno. Sì, ma tanto nessuno deve prendere appunto, poi sono cose conosciute. Tutto l'impegno che dall'inizio la storia della nostra comunità può registrare, può avere registrato di attenzione verso i mondi, verso le realtà più lontane anche dalla nostra cultura, dalla nostra mentalità, scritto già molto presto dentro la regola, poi messo in atto progressivamente con le partenze, con i contatti con il mondo ortodosso, con il contatto con le chiese non cristiane, i contatti con il mondo islamico, contatti con il mondo ebraico e oltre, mondi anche fuori dell'area del monoteismo, se pensiamo ancora alla nostra presenza prolungata in Medio Oriente, la nostra presenza nel sud d'Italia che ha una sua dimensione, una sua connotazione ben precisa di una situazione di società afflitta e con colpita, ecco, Bonifatti, il Sud Italia, poi accoglienze, le case nostre, per esempio a Montesole, Montesole Fratelli, Casa San Benedetto, aperte a situazioni difficili, a persone bisognose, con ospitalità e accoglienza, accompagnamento, appoggio, investimento di tempo, di forze, eccetera, e non soltanto da parte dei cenobiti, ma anche da parte delle famiglie, quante delle nostre famiglie impegnate in questa frontiera di farsi aperti e accoglienti di situazioni difficili, oppure ancora la frequentazione, oppure non ridotta a qualche esperienza di pochi giorni, ma prolungata non soltanto da parte di uno, ma da parte di più, la frequentazione di ambienti come quelli del carcere, degli ospedali, no? Ecco, tanti di voi qui presenti potrebbero a questo punto avere portato il contributo anche personale, di un investimento personale in queste direzioni. Ora, su tutto questo, certo, mi pare che non si è mancato, non si è trascurato di sottolineare che come comunità di consacrati non perdiamo, diciamo così, il centro, non ci scentriamo pensando che allora anche la verifica sulla nostra comunità debba essere fatta sull'elenco delle cose che facciamo, sul fare, no? Ho ricevuto recentemente appunto una lettera di una sorella che insisteva su questo punto. Se anche noi ci mettiamo su questa strada, ci misuriamo sulle cose che facciamo, sul fare, allora siamo già fuori strada, no? Perché la nostra comunità ha sempre tenuto ben presente che quello che ci deve caratterizzare, se piace il Signore, poi che dovrebbe caratterizzare ogni cristiano, non è tanto il fare, ma l'essere, e quindi viene che è chiaro che il riferimento a Gesù, l'aggancio con Gesù, la vita interiore, la vita spirituale, il primato della preghiera, tutte queste cose, guai se per caso togliessimo uno iota, ecco, anzi ancora di più, ecco, vanno valorizzate, perché appunto si diceva ancora, se un carisma mostra la sua autenticità nella misura anche della sua evoluzione, della sua maturazione, sempre progressiva, mai chiusa, ma sempre aperta, questo è possibile nella misura in cui però rimane ancorato e fedele a se stesso e non perde lungo la strada le sue risorse o le sue caratteristiche più importanti. Ecco, dentro questo quadro ci sono state, adesso mi riferisco particolarmente alle accentuazioni che sono emerse sia nei gruppi di studio, sia anche nelle assemblee, nel confronto comunitario. Alcune accentuazioni le avete molto ben presenti, per esempio il tema delle nuove generazioni. Nell'ambito cioè di questo cambiamento epocale, di tutto quello che sta avvenendo nel mondo, quello che colpisce, cattiva, che fa soffrire perché si è coinvolti direttamente, soprattutto da parte dei genitori nei riguardi dei loro figli, o anche nei riguardi dei figli che frequentano altri loro colleghi o coetanei, molto colpiti dunque da questa situazione per la misura che la caratterizza, e anche perché non si intravede direttamente come si possa far fronte, no? Quindi è venuta fuori, spuntata una particolare, acuta, sofferta, a volte accentuazione di attenzione sul problema delle nuove generazioni, come possiamo farcene carico. Certo, anche qui si è detto principalmente sarà la preghiera, sarà il rapporto con il Signore, sarà l'attesa che quello che non riusciamo a fare noi con le nostre mani troppo corte riesce a fare il Signore, che ha mani proporzionate a tutto. Questo è stato detto e questo rimane decisivo, però anche la ricerca di qualche cosa che si possa fare per loro, che possa anche essere adeguata e proporzionata alla nostra comunità, distinguendo fra quello che può essere una parte, che può essere svolta dai celoviti, da quella che può essere svolta dai genitori, dagli sposi, dalla collaborazione che ci si può dare tra gli sposi. E comunque è stato ricordato come già nelle nostre assemblee, come questa quattro giorni, quando comporta la presenza anche dei figli, l'opportunità di inventare qualche momento per loro, come pure continuare a non far mancare l'offerta di alcuni incontri appositi, ecco, riservati per loro, come da tanti anni fanno Gigi, Daniela e non soltanto loro, oppure ancora quell'accoglienza a gruppi o accoglienza spicciolo che può essere esercitata a Montesole, sia per quanto riguarda Montesole come luogo dove si sono svolti gli eventi che si sono svolti e il bisogno di essere aiutati a capirli e essere iniziate una comprensione di quegli eventi per le conclusioni anche personali che se ne possono trarre, ma anche accoglienza a Montesole di gente che vuole soltanto avere la possibilità di fare un giorno di sosta, qualche giorno di sosta, sia a Montesole che a Cerpiano, e anche incontri personali. Anche questa è una cosa che forse non è venuta fuori, ma molte volte non si viene nemmeno a sapere che cosa è successo quando uno o l'altro ha avuto la possibilità di avere un incontro anche imprevisto, anche fuori programma, un colloquio, una empatia di compartecipazione a momenti difficili di tanti, insomma, no? Allora, questo è stato messo sul tavolo. Su questo si sono sentite diverse voci, molte attese e difficoltà anche di dare risposta a tutte le attese. C'è stato anche un certo controbilanciamento tra attese che potevano essere considerate un po' sproporzionate rispetto alle possibilità più dirette e più concrete della comunità, però rimane anche questo una pagina o un titolo con capitolo aperto. Non possiamo dire di avere concluso, ecco, è stato bello, però la ricchezza di sensibilità, ecco, quanto questa cosa sia molto sentita e desti molti interrogativi, molte apprensioni, anche molto desiderio di affrontarla, sempre sorretti, questo mi pare molto bello ricordarlo, sorretti sia quando si considera il problema delle nuove generazioni, sia quando si considera il problema globale, insomma, dell'umanità, del mondo di oggi, sorrette da quella paradossale idea per cui tanto il mondo è in scompiglio, tanto più possiamo individuare proprio lì un'ora provvidenziale possibilità di essere ancora di più valorizzate e accolte, una parola che sia autentica, che scaturisca direttamente appunto dal Vangelo di Gesù o da chi in qualche modo riesce a rivestirsi o a incarnarlo, no? In controtendenza con il prevalere di un discorso che lascia soltanto prevedere degli inverni, come si diceva ieri, no? Un inverno dietro l'altro, soltanto con qualche apparente primavera illusoria e poi subito dopo un inverno ancora più freddo, veramente Papa Francesco rovescia questa impostazione, no? E dire che proprio quando davanti ai tuoi occhi tutto appunto si scompagina e sembra che non regga più, è proprio quello il momento in cui tu devi renderti ancora più consapevole, più convinto che il Signore non abbandona il mondo, c'è la grazia della risurrezione, come si diceva giustamente oggi. Con quella parola direi che si taglia la testa al toro. Se è vero che la risurrezione è un evento così attuale che incessantemente, istante per istante, ora per ora, su tutto il cosmo, su tutto l'universo, su tutta l'umanità è attiva, e allora c'è soltanto bisogno di consegnarci anche noi con quel tanto che eventualmente può essere messo nel conto nostro. E in questo si aggancia molto bene anche l'altra istanza, ripetuta in tanti modi, di una urgenza di vedere se riusciamo a rinnovare anche il linguaggio, perché c'è di mezzo il problema della comunicazione. È vero appunto che si può avere l'idea che non si è tanto disposti a trovare gente che ascolti, e non è poi nemmeno il problema più importante non è nemmeno quello di vedere se si può trovare gente che ascolta, uno parla e l'altro ascolta, e questa è soltanto una delle tante possibilità con cui può essere trasmessa la fede, ma non è l'unica, no? Però comunque rimane il problema che per trasmettere la fede ci vorrà pure una via di comunicazione tra la fede ricevuta e la fede eventualmente offerta e messa un po' in circolazione, e per questo ci vuole intenderci. Allora si è insistito molto su questa urgenza, che nessuno forse sa bene come possa concretizzarsi, di un aggiornamento, di un rinnovamento di linguaggio, di conversione così anche delle nostre mentalità e del nostro modo con cui affrontiamo i problemi, e forse su questo bisogna metterci tutti in un atteggiamento di maggiore convinzione che ci sono alcuni che ci possono fare da maestri in questo, e questi maestri sono stati indicati, sono i poveri e sono i giovani, le nuove generazioni e i poveri sono quelli che possono aiutarci anche a cambiare linguaggio e a un rinnovamento nel linguaggio, che poi dovrebbe avere il suo riscontro nella liturgia, nell'omelia, nel dialogo biblico, rinnovare il modo di celebrazione della nostra Eucaristia e anche valorizzare, come si diceva stamattina, il tempo intermedio fra una Eucaristia e l'altro, perché è importante come preparazione alla liturgia o all'Eucaristia successiva poter mantenere o offrire qualche occasione di rapporto più personale che appunto lega un'Eucaristia all'altra attraverso un filo, un tessuto, un filo rosso che è fatto di comunicazione da persona a persona. E qui valorizziamo un'altra delle cose che abbiamo ascoltato nei testi di Papa Francesco, però che sono venuti fuori molte volte anche tra di noi: l'importanza dell'empatia, l'importanza della tenerezza, l'importanza dell'ascolto, che sia un ascolto che coinvolga dal di dentro, dal cuore, ecco, che permetta ai cuori di avvicinarsi e di beneficiare ogni volta che si verifica questo accostamento, questa prossimità. Ricordate quella frasetta, nel cuore, mi pare più o meno che diceva così, che si apre la possibilità della prossimità, no? Che non è un fattore fisico, no? Si può stare in treno per 3 ore, no? Con il vicino di sedere accanto. Sto finendo, perché poi le forze non sono molte, nemmeno le mie, ma anche le vostre. Mi sembra che ci siano ancora 2 cosette che si possono aggiungere, da riprendere forse meglio anche, cioè se riusciamo adesso ad aiutarci a vedere come questo, chiamiamolo così, cantiere avviato possa rimanere aperto, no? Come si possa continuare con questo credito dato alla presenza e all'ispirazione dello Spirito quando ci si mette insieme, come si può continuare a non lasciare cadere nessuna domanda, almeno questo, non lasciare cadere nessuna domanda e non aver paura se uno, dopo averne, abbiamo ascoltato 100 forse di domande, di attese, il Papa è stato il primo a venirci incontro e dice: io mi attendo da voi che, e ho fatto un elenco delle cose che attende lui. Poi ci siamo ascoltati tra di noi e in fondo ci siamo trovati anche di fronte a tanti che hanno detto: ma io mi attenderei che anche tra di noi in comunità si facesse qualcosa di questo genere, no? Si cambiasse questo, no? Tante attese sono venute fuori, si sono espresse, non per diremmo, mi pare, insomma, ecco, per mettere dei pesi sugli altri, no? E tantomeno per indicare i punti dove, cioè, qualcuno deve sentirsi in castagna di non aver fatto la parte che doveva fare, no? Non c'è stato tra di noi un atteggiamento di rimprovero fiscale nelle inadempienze. Siamo tutti partiti riconoscendoci come gente zoppicante che non ha forze sufficienti per tenere il passo, e anche come gente che di fronte agli impegni che ci siamo presi o alle cose che abbiamo promesso, tutti quanti sappiamo di trovarci molto, molto, molto inadempienti, molto, no? Indietro. Sì, ritornando un po' anche a quella parola che avevamo messo all'inizio, meglio una domanda in più piuttosto che una risposta affrettata che complica ancora di più le cose, no? Avere quindi pazienza di lasciare le domande anche quando non si ha subito la risposta pronta, oppure come si ricordava anche ieri, mi pare Fabrizio, ma l'avevamo detto anche noi un po' all'inizio, non ritenere inopportuna l'ipotesi che si possa su tanti punti rimanere con un pensiero incompleto o approssimativo, un pensiero cioè che azzarda qualche cosa ma però un po' si ritira in attesa che ci sia qualcuno che aiuti a completare e a integrare e a trovare magari una parola più completa, non so. E ultimo punto, sì, anche questo è stato detto, mi pare importante, no? Più si possa mettere nel conto un progetto di qualche rinnovamento, un po' creativo, affidato anche un po' di immaginazione, eccetera, più è importante la fedeltà al carisma, la fedeltà al dono ricevuto, non per un'appropriazione del dono, perché anche questo era stato detto e questa mattina mi pare è stato ripetuto, il dono lo dobbiamo sempre considerare di passaggio transitorio, noi siamo transitivi rispetto al donatore e rispetto alla destinazione del dono, e il dono è per gli altri, il dono è per il popolo, il dono è per l'umanità, il dono è per gli altri, no? E quindi la fedeltà al dono non è per dirci siamo stati bravi, non abbiamo sbagliato strada, ma semplicemente perché non è nostro e quindi hanno diritto gli altri di riceverlo per quello che è, nella sua autenticità. E in questa transitività del dono Non abbiamo detto molto, in verità, perché non c'è stato tempo, però rimane aperto i titoli perlomeno, il rapporto con le altre comunità che condividono la nostra stessa regola, rapporto con altre comunità di consacrati, rapporto con le chiese non cristiane, no? O meglio, cristiane non cattoliche, scusate, e comunque anche rapporto con altre tradizioni spirituali. Basta, io mi fermo qui perché sennò. Non so se serviva semplicemente per farsi un augurio di buon viaggio, ecco, un augurio di buona prosecuzione del nostro. Certo, Caterina.